Ciao e bentornati, io sono Alessandro e questo è Mirabilia. Reach out, touch faith. Questa storia inizia nel 1967 in mezzo all'oceano, un miglio al largo di una spiaggia di Da Nang, in Vietnam. C'è un ragazzo di 21 anni che sta nuotando verso il largo, ma al largo non c'è niente, solo l'infinita distesa d'acqua dell'oceano e l'orizzonte. Quel ragazzo si chiama Craig e ha deciso di morire così in quell'oceano che per lui è un grande abbraccio, che tante volte l'ha consolato dagli orrori della sua vita, in cui ha nuotato e fatto surf per cercare di sopravvivere in mezzo al dolore e alla sofferenza e che ora è diventato il luogo in cui scomparire, sprofondare, annegare per sfinimento e mettere la parola fine a tutto. Ora Craig è abbastanza lontano, deve solo aspettare. Non si vede più la terra in lontananza, solo un grande cerchio di oceano tutto intorno, un orizzonte uguale e silenzioso in cui addormentarsi e scivolare per sempre. Morire, dormire e non sognare più nulla, non più le urla, non più lamenti, il sangue, la guerra, il senso di impotenza, niente, solo acqua e silenzio, perché da acqua e silenzio siamo venuti e in quell'acqua e in quel silenzio Craig vuole ritornare disperatamente. Un urto su una gamba, un oggetto arrotondato, veloce, deciso, il muso di uno squalo. Craig si risveglia dal torpore in cui stava cadendo. Ecco, ci siamo. Non è come avevo deciso, però ci siamo, è la fine. Eppure, dentro di lui qualcosa sta cambiando, qualcosa che aspettava l'imminenza della morte per rivelarsi, e quel qualcosa è uno scopo, un compito, una missione. Solo di fronte alla morte, non alla sua idea, alla sua versione immaginaria, ma di fronte alla realtà della morte, Craig si riscuote e sente che non è quello il momento, non ancora. Che c'è qualcosa di più e di meglio da fare con una vita che lasciarla affondare in mezzo all'oceano. Craig torna a riva, rimette piede sulla terra, esausto ma profondamente cambiato. Ora ha un progetto in mente, un progetto che lo porterà ad iniziare una nuova, incredibile esistenza. Dopo aver visto tanta morte, vuole lavorare per la vita. Craig Venter nasce a Salt Lake City, nello Utah, il 14 ottobre 1946. Durante l'infanzia si trasferisce con i genitori John Eugene Venter ed Elizabeth Jean Wisdom a Milbre, in California. Da bambino ed adolescente Venter fa fatica a scuola, diplomandosi alla Mills High School con una serie di C e D, i voti più bassi del sistema americano. Craig cresce come un ragazzo irrequieto in quella cittadina a due passi da San Francisco. Con la bicicletta fa a gara con gli aerei che decollano dall'aeroporto e frequenta altri ragazzi irrequieti. Molti tratti del suo carattere si vedono già, in particolare lo spirito competitivo e combattivo. La sua squadra di staffetta di atletica stabilisce un record nazionale e il suo allenatore di nuoto lo considera un potenziale atleta olimpico. La sua passione per la vela nasce quando costruisce un idrovolante seguendo i piani della rivista Popular Mechanics. Nella tecnica è molto bravo, ma il diploma di Craig è al minimo sindacale. I suoi voti sono scarsi e si è reso protagonista di un sit-in scolastico per protestare contro il licenziamento di un insegnante. A 17 anni, Craig parte per la California meridionale, fondamentalmente per fare surf, andare a caccia di ragazze e bere. Nell'America della fine degli anni 60, i bei tempi non potevano durare per un ragazzo giovane e in salute. Le forze armate si fanno sentire e Venter si arruola nel corpo ospedaliero. Craig è bravissimo in una procedura medica molto delicata, l'arachicentesi o puntura lombare, e questo fa sì che inizialmente il suo nome non venga inserito nelle liste per il Vietnam. Il momento di partire per la guerra però non tarda ad arrivare e suo padre, un ex ufficiale dei Marines, lo convince a parlare con un reclutatore della Marina, corpo in cui Craig si arruola nel 1965 con una ferma di 3 anni e la possibilità di frequentare la scuola del corpo ospedaliero, prima al Balboa Navy Hospital di San Diego e poi in un pronto soccorso nella stazione navale di Long Beach, in California. Alla fine, però, il 25 agosto 1967, viene spedito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale da campo della Marina di Da Nang, dove le esperienze di lavoro con i feriti e i moribondi gli lasceranno un segno per tutta la vita. Come ricorderà più avanti, uno dei suoi compiti più frequenti era fare le autopsie di ragazzi dai 18 ai 22 anni, ed è in questo periodo che Craig fa la sua fatale nuotata, che invece di porre fine alla sua vita gliela cambierà per sempre. Tornato negli Stati Uniti, Craig è una persona nuova, con nuove motivazioni, e la sua prima motivazione è, incredibilmente, lo studio. Si laurea in biochimica nel 1972, iniziando al College di San Mateo, in California, e trasferendosi poi all'Università della California di San Diego. Nel dicembre 1975 consegue un dottorato di ricerca in fisiologia e farmacologia, sempre presso la UC di San Diego, studiando i neurotrasmettitori e l'adrenalina sotto la guida del biochimico Nathan Kaplan. Durante la scuola di specializzazione, Craig conosce e sposa Barbara Ray, anche lei studentessa di dottorato alla UC di San Diego. Il primo lavoro di Craig Venter, dopo essersi laureato alla UC di San Diego, è quello di professore assistente presso la State University of New York di Buffalo e il Roswell Park Cancer Institute, sempre a Buffalo, nello stato di New York. Qui conduce ricerche sulle proteine recettoriali dei mammiferi, utilizzando tecniche basate sull'immunologia e sulla cultura dei tessuti, un approccio molto innovativo per l'epoca. Nel 1980 pubblica l'articolo Autoanticorpi contro i recettori beta-2 adrenergici, una possibile causa di iporesponsività adrenergica nella rinite allergica e nell'asma. Nel frattempo divorzia dalla prima moglie e sposa la sua studentessa Claire Fraser. Nel 1984 entra a far parte dell'Istituto Nazionale per la Salute degli Stati Uniti, a Bethesda, nel Maryland, dove sviluppa gli Expressed Sequence Tags, noti anche come sequenziamento shotgun, per una rapida scoperta dei geni. Un anno dopo anche sua moglie Claire si unisce a lui nelle ricerche. Usando proprio questa tecnica EST, Craig Venter inizia a sequenziare parti del genoma di diversi organismi microbici, con l'obiettivo finale di mappare il genoma umano. I colleghi di Venter sostengono però che la tecnica EST, che sembrava funzionare per i genomi più semplici di alcuni batteri, non sarebbe stata abbastanza robusta e precisa per mappare il più complesso genoma umano. Nel 1992, 2 anni dopo che l'Istituto Nazionale per la Salute e il Dipartimento dell'Energia avevano lanciato il progetto Genoma Umano negli Stati Uniti, Venter lascia l'istituto, reclutando invece risorse private per mappare il genoma umano da solo, con i suoi metodi. Questo passaggio non è esente da pesanti critiche. Da un lato si accusa Venter di aver sfruttato la sua esperienza all'Istituto Nazionale per la Salute per poi portarla nella sua impresa privata. Dall'altra Venter si è reso conto che l'unico modo per raggiungere i suoi obiettivi più ambiziosi è lavorare con i suoi metodi più veloci, senza dover aspettare il consenso universale della comunità scientifica per applicarli. Dopo aver lasciato l'Istituto Nazionale per la Salute, Venter fonda nel 1992 l'Institute for Genomic Research, TIGR, un istituto di ricerca no profit a Rockville, nel Maryland. Claire Fraser segue Venter nella nuova sede del TIGR, dove diventa vicepresidente della ricerca. Nel 1995 Venter e il suo team decodificano il genoma del primo organismo a vita libera, il batterio Haemophilus influenzae, utilizzando proprio la tecnica EST di Venter. Nel 1996 Venter pubblica il documento Una nuova strategia per il sequenziamento del genoma, in cui sostiene che i progressi compiuti nell'EST e nella mappatura del genoma batterico rendono possibile e fattibile l'applicazione del metodo al genoma umano e il completamento del progetto entro il 2005, a un costo previsto di 3 miliardi di dollari. Ma cos'è questa tecnica EST? L'idea venne a Venter nel 1987, leggendo un documento del laboratorio di Lee Hood del California Institute of Technology sull'automazione del sequenziamento del DNA. Dopo mesi di fatica per clonare e sequenziare il recettore beta adrenergico del cervello umano, l'idea che una macchina potesse sostituire l'estenuante lavoro manuale di praticanti e tecnici era entusiasmante. telefonò a Mike Hunkapiller, che aveva sviluppato i sequenziatori automatici al Caltech, e ordinò una macchina. Quando suo capo si rifiutò di finanziarla, Venter la pagò con i suoi risparmi personali, messi da parte per i giorni difficili. Nel giro di pochi mesi, Venter e i suoi colleghi avevano sequenziato 2 recettori. Una volta, ad una conferenza sui nuovi sviluppi delle malattie genetiche umane complesse, una partecipante disse che la cosa più utile per la sua ricerca sarebbe stata la sequenza della regione che stava studiando. Venter le rispose: «Perché non lo fai e basta?» Questo è l'atteggiamento di Craig Venter. Se una cosa ti serve, la fai e basta, con ogni mezzo, perché aspettare il lavoro degli altri ricercatori crea un impasse generale. Nei settori più avanzati ci sono troppi fattori in gioco e l'unico modo di andare avanti velocemente è, almeno secondo Venter, quello di Alessandro Magno quando dovette sciogliere il nodo di Gordio, tagliarlo di netto con la spada. Mentre continuano le critiche al metodo EST di sequenziamento del genoma umano, nel 1998 Venter fonda Celera Genomics, una società indipendente a scopo di lucro. Venter progetta di sequenziare il genoma umano utilizzando gli strumenti e le tecniche sviluppati da lui e dal suo team, collaborando con il TIGR, diretto dalla moglie di Venter. Il TIGR si doveva concentrare sulla decodifica e sull'analisi dei genomi di diversi organismi, tra cui i batteri responsabili della malattia di Lyme, della sifilide, della tubercolosi e della meningite, mentre Celera si sarebbe dovuta occupare del genoma umano. L'approccio di Venter al sequenziamento del genoma umano è molto diverso da quello dell'Istituto Nazionale per la Salute. Le tecniche sviluppate da Venter sono più veloci e si concentrano solo sui geni, che sono le parti del genoma che producono proteine, circa il 5% del genoma umano, mentre il team dell'Istituto Nazionale lavora per descrivere tutti i nucleotidi del DNA umano, non solo quelli dei geni. Di fronte a questi due approcci paralleli, il Congresso degli Stati Uniti rimane perplesso. Chi sta seguendo la strada giusta? Per chiarirlo, chiama Francis Collins, direttore del National Human Genome Research Institute dell'Istituto Nazionale, e Venter di Celera, a testimoniare davanti al Congresso a Washington DC nel giugno del 1998. La prima domanda del Congresso è: perché continuare a finanziare gli sforzi dell'Istituto Nazionale per la Salute sul genoma quando c'è una società privata, la Celera di Venter, che sembra fare di più e meglio, ma soprattutto a spese proprie e non dei contribuenti? Durante le testimonianze al Congresso, il direttore dell'Istituto Nazionale, Harold Varmus, insieme a Collins, sostiene che nello sforzo per la mappatura del genoma umano c'è spazio sia per il loro istituto che per l'approccio di Celera, per poi ribadire, in altre sedi, che l'approccio di Venter è approssimativo e non all'altezza degli standard del progetto nazionale. Un ulteriore e non trascurabile dubbio dell'Istituto Nazionale riguarda la disponibilità pubblica dei dati sul genoma umano, visto che Celera, in fondo, è una società privata a scopo di lucro. Queste preoccupazioni raccolte dal Congresso vengono poste a Venter durante le sue audizioni. La risposta di Venter è ovviamente in difesa del suo approccio, aggiungendo che la sua azienda non ha intenzione di brevettare la maggior parte dei dati, ad eccezione di 100 o 300 sequenze che a suo dire erano sufficientemente nuove, non ovvie e utili. All'epoca il Congresso non evidenzia alcun problema nelle dichiarazioni di Venter sull'idea di applicare il concetto di proprietà intellettuale al genoma umano. Dopo le udienze, la corsa tra Celera e Istituto Nazionale per la mappatura del genoma umano accelera e diventa una vera e propria competizione in campo aperto. Venter e Collins compaiono accanto al presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e al primo ministro britannico Tony Blair per annunciare il completamento della bozza preliminare del genoma umano nel 2001. Il 16 febbraio 2001 l'Istituto Nazionale e Celera pubblicano una prima bozza del genoma umano prima del previsto, rispettivamente sulle riviste Nature e Science. Poco dopo, Venter e Collins presentano i loro risultati al meeting annuale dell'Associazione Americana per il Progresso della Scienza a San Francisco, in California. Ma che cos'è il genoma umano che così tanto questi scienziati vogliono decodificare? Anche se più o meno sappiamo tutti cos'è e a cosa serve il DNA, vale forse la pena di fare un piccolo inciso per capire la portata dei risultati ottenuti da Venter e dall'Istituto Nazionale per la Salute. Come sa chi ha fatto una minima introduzione alla biologia a livello scolastico, il genoma umano è la sequenza completa dei nucleotidi, i famosi mattoncini che compongono le informazioni del patrimonio genetico dell'Homo sapiens. Il nostro DNA, che sta dentro le cellule e dice loro come comportarsi per far sì che noi siamo quello che siamo, almeno in termini fisici, è di due tipi: il DNA nucleare, che sta appunto nel nucleo della cellula, e il DNA mitocondriale, che sta invece nei mitocondri della cellula e si trasmette solo dalla madre ai figli. Forse avrete sentito parlare delle ricerche sulla cosiddetta Eva mitocondriale, studi sul DNA volti a ricostruire le origini dell'umanità seguendo proprio questo tipo di corredo genetico, ricavabile anche da resti umani molto antichi. È grazie al DNA mitocondriale che sappiamo, ad esempio, come le popolazioni agricole si sono diffuse dal Medio Oriente all'Europa preistorica popolata da cacciatori-raccoglitori. In questi due DNA diversi ci sono quindi le informazioni per costruire un essere umano, soprattutto la parte delle proteine, che sono gli elementi costruttivi di base. Attenzione però, nel DNA non ci sono le informazioni per costruire ogni minuscolo dettaglio di un singolo essere umano, anche se a volte è questa l'idea che viene passata. In realtà il genoma non contiene un disegno, ma un progetto, che dice alle proteine di assemblarsi in modo da non deviare dallo schema di massima che permette all'organismo di funzionare. Per capirlo meglio, dobbiamo abbandonare l'idea che il DNA sia scritto da un fantomatico architetto che ha progettato gli esseri viventi a tavolino. È invece un prodotto dell'evoluzione e va piuttosto visto come una specie di diario di bordo, in cui l'organismo, come il capitano di una nave, si ritrova riepilogate tutte le informazioni dei capitani che prima di lui hanno navigato negli stessi mari. Ogni capitano parte per il suo viaggio con il diario di bordo del capitano precedente e se incontra delle novità scrive delle nuove pagine. Ma non tutti i capitani arrivano ad aggiungere quelle pagine al diario di bordo. Solo quelli che sono sopravvissuti hanno riportato indietro la pelle e sono riusciti a trasmettere le proprie pagine al capitano successivo. Non solo, a volte i capitani aggiungono pagine apparentemente inutili, annotazioni personali, errori, appunti, e può persino capitare che qualcuno che non è il capitano si intrufoli in cabina e scriva qualche pagina per conto suo. Tutto questo, indifferentemente, viene trasmesso ai capitani successivi. Tutto il patrimonio genetico cuba circa 3,2 miliardi di coppie di basi, che sono le informazioni elementari del genoma, che vanno a comporre i geni, il cui compito è decidere le nostre caratteristiche. Una delle maggiori sorprese della mappatura del genoma umano è che siamo molto più semplici di quanto pensavamo. Intanto, mentre un tempo si pensava che nell'uomo ci fossero almeno 100.000 geni, si è scoperto che ce ne sono circa 20.000. In particolare, Craig Venter ha stimato che ce ne siano 23.224. La cosa ancora più incredibile è che di tutto il patrimonio genetico, solo l'1,5% del DNA porta informazioni codificanti per la costruzione delle proteine. Il restante 98,5% non sembra avere funzionalità utili per costruire un essere umano. In sostanza, se il DNA fosse un manuale di 100 pagine, un po' come quelli IKEA per montare uno scaffale particolarmente complicato, tutte le informazioni utili sarebbero nella prima pagina e mezza. E il resto? Beh, è un tema complicato. 26 pagine sarebbero dedicate ai cosiddetti introni, una specie di spaziatura tra i geni. In teoria non servono a niente, ma se li modificate, beh, il vostro scaffale non verrà proprio benissimo. Degli scienziati hanno provato con una pianta e le foglie di quella pianta vennero fuori con una struttura, per così dire, bizzarra. Anche se non sappiamo ancora bene perché, quindi gli introni servono. Che dire però delle 72 pagine e mezza di manuale che rimangono? Spesso questa parte viene chiamata DNA spazzatura proprio perché non è per nulla chiaro a cosa serva e se effettivamente serva a qualcosa. Le ipotesi su questo mistero si sprecano, ma ricordiamo sempre la metafora del diario di bordo fatta prima. Il DNA non è progettato a tavolino, ma risultato di un'evoluzione per prove ed errori. Tra le più accreditate c'è l'ipotesi che queste pagine contengano pseudogeni, vecchi geni che magari erano utili quando eravamo insetti o pesci e ora non ci servono più perché banalmente non abbiamo più le branchie o le antenne. Un'altra teoria è che queste informazioni stiano a protezione, integrazione o spaziatura del DNA codificante, che abbiano funzioni regolatorie sconosciute o che servano per codifiche diverse dalle proteine. Oppure potrebbero non servire proprio a niente. In alcuni esperimenti i topi, a cui è stato tolto l'1% di queste informazioni, non sembrano averne risentito minimamente. La più affascinante di queste teorie è che tra l'8 e il 25% di questo DNA sia il frutto dell'intervento di virus, che sarebbero penetrati nel corpo di qualche nostro antenato, avrebbero scritto il proprio DNA mescolandolo al nostro, che è un po' quello che fanno i retrovirus di mestiere, e il tutto sia rimasto lì, diventando parte del genoma umano. Una variante ancora più notevole è che invece siano i retrovirus a originare dai retrotrasposoni, parte del DNA non codificante, che sarebbero diventati esogeni e infettivi. Ossia che i retrovirus siano pezzi di DNA umano che a un certo punto se ne sono andati in giro a infettare altri esseri umani. Il team di Venter ha sequenziato i genomi del moscerino della frutta, del topo e del ratto rispettivamente nel 2000, 2002 e 2004, mentre la tecnica EST di Venter viene ampiamente utilizzata dai ricercatori di tutto il mondo. Sempre utilizzando questa tecnica, nel 2003 nasce la Global Ocean Sampling Expedition di Venter, con lo scopo di valutare la diversità genetica delle comunità di microrganismi marini. Venter gira per il mondo con il suo panfilo, raccogliendo campioni con un laboratorio a bordo, entrando sempre di più nell'iconografia di quello che è a metà tra il cattivo di un film di 007 e uno scienziato del XVIII secolo. Poco dopo questi risultati, Venter lascia Celera a causa di controversie sul futuro dell'azienda e sui brevetti delle sequenze genetiche e per lo scarso successo del suo progetto basato sul genoma di soli 5 individui, tra cui Venter stesso. Nel 2005 Venter e la moglie divorziano e nel 2008 Venter sposa Heather Kowalski. Nel 2006 il vulcanico scienziato fonda il J. Craig Venter Research Institute, che incorpora il TIGR e il Center for the Advancement of Genomics, la J. Craig Venter Science Foundation, il Joint Technology Center e l'Institute for Biological Energy Alternatives. Il 20 maggio 2010 Venter e il suo team fanno un annuncio destinato a cambiare il modo in cui guardiamo al mondo degli esseri viventi e alla nostra possibilità umana di interagire con la loro struttura fisica. Da quella data in poi, infatti, sulla faccia della Terra compare un nuovo microorganismo, il cui genoma, a differenza di tutti gli altri esseri viventi sul pianeta, non è stato creato dalla natura, o se preferite, da Dio, ma ideato e voluto da un essere umano, e quell'essere umano è proprio Craig Venter. Mycoplasma Laboratorium. Per la prima volta nella storia c'è la necessità di dare un nome non ad un organismo scoperto dall'uomo, ma ad uno creato in laboratorio, un organismo il cui DNA è stato creato artificialmente. Ci sono state comunicazioni al grande pubblico molto esagerate e fuorvianti su questo risultato scientifico, che resta comunque straordinario e per molti versi sconvolgente. Craig Venter ha creato la vita dal nulla? Si è sostituito alla creazione, alla natura, a quello che preferite? La risposta generale è no. Ma quello che ha fatto Venter con il suo team è comunque una pietra miliare nello studio di come funziona la vita e la genetica e dimostra una capacità di controllo sulla costruzione e ricostruzione del genoma che non ha precedenti. Partiamo dall'inizio. Ci sono dei batteri molto piccoli e molto semplici che si chiamano micoplasmi. Sono le più piccole cellule capaci di vita autonoma e hanno la particolarità di non essere dotati di parete cellulare. La loro membrana cellulare è lipoproteica trilaminare e ricca di steroli, caso unico tra le cellule batteriche. Insomma, sono strani. I micoplasmi sono parassiti di diverse specie animali e vegetali e sono ampiamente distribuiti nell'ambiente. Nell'uomo causano patologie localizzate per lo più nell'apparato respiratorio o genitale, moltiplicandosi sulla superficie degli epiteli mucosi. Il micoplasma pneumoniae provoca ad esempio la polmonite atipica primaria, mentre altri micoplasmi vivono nella nostra saliva e nel cavo orale senza causarci troppi problemi. E poi c'è il Mycoplasma genitalium, che causa malattie genitali sessualmente trasmissibili sia agli uomini che alle donne, ma che per i genetisti è soprattutto noto per il suo patrimonio genetico molto ridotto, solo 382 geni per un totale di poco più di 580.000 coppie di basi. Se c'è un essere il cui DNA può essere ricostruito in laboratorio, è proprio lui. Nel 2008 il team di Venter riesce a ricostruire in laboratorio l'intero genoma del Mycoplasma genitalium, aggiungendo anche una specie di marchio di fabbrica nei geni del batterio, indicante che quei geni sono sintetici. La ricerca si sposta poi verso un altro tipo di micoplasma, il Mycoides, parassita animale. Nel 2010 un gruppo di circa 20 scienziati, guidati dal premio Nobel Hamilton Smith e comprendenti Craig Venter e il microbiologo Clyde Hutchinson III, riescono nella straordinaria impresa di sintetizzare l'intero genoma del Mycoplasma Mycoides, partendo da una copia computerizzata e trapiantarlo in una cellula esistente di Mycoplasma capriculum, a cui era stato rimosso il DNA originale. Lo sforzo per produrre questo risultato è stato stimato in 40 milioni di dollari e 200 anni uomo di lavoro complessivo. Il nuovo batterio era capace di crescere autonomamente e venne battezzato JCVI SIN 1.0 o più semplicemente Cynthia. Lo scopo di questa ricerca è ridurre ai minimi termini il funzionamento della vita per studiare le sue componenti essenziali e provare a ricostruirla, prima nelle modalità più elementari e poi, via via, sempre più complesse. Nessuno ci ha fornito le specifiche di come gli esseri viventi siano stati concepiti, quindi l'unico approccio possibile è quello che in altri campi si chiama reverse engineering, l'ingegneria inversa, ovvero smontare un qualcosa di complesso per capire appunto come funziona. Se devo capire come funziona un'automobile, ad esempio, partirò da un modello semplice, basilare, senza elettronica, che abbia meno componenti possibili. Poi proverò a mettere insieme le parti che mi sembrano più importanti e fondamentali, le ruote, il motore, la trasmissione, e vedrò se quella macchina è in grado di muoversi e di essere pilotata. Una volta capito cosa è indispensabile, terrò quella parte come base e saprò che il resto è opzionale, se non addirittura inutile, e potrò iniziare ad aggiungere un pezzo alla volta fino a ricostruire anche i modelli più complessi. Questo è quello che ha portato gli scienziati del Venter Institute a togliere sempre più geni dai loro esemplari finché questi cessavano di vivere. Con questi esperimenti si è arrivati, nel 2016, alla versione 3 di Cynthia, che ha solo 473 geni, di cui 149, oggi ridotti a 100, il cui scopo rimane misterioso. Il genoma di Cynthia 3 non è più quindi quello del Mycoplasma Mycoides, ma qualcosa di nuovo, originale, che non esiste in natura. Il JCVI SIN 3.0 è di fatto il primo organismo veramente sintetico della storia. Nel 2019 un modello computazionale di Cynthia 3 è stato ricreato in un sistema informatico, facendo di questo modello il primo esempio di organismo vivente completamente digitalizzato. Cynthia 3 vive, in un certo senso, sia come modello informatico che come essere vivente reale, in modo talmente identico da suggerire che non c'è praticamente differenza tra la sua struttura digitale e quella fisica. Non solo. Dentro Cynthia ci sono quattro codici, chiamiamoli così, informazioni inserite dagli scienziati usando il DNA come una lavagna su cui lasciare una traccia segreta da scoprire, un po' come gli easter egg dei programmi informatici e le tracce fantasma dei dischi musicali. È quindi stata lanciata una sfida per decodificare queste informazioni nascoste nel DNA del batterio. La prima scritta si è rivelata uno script informatico che, se caricato nel browser di un computer, si congratula con lo scopritore e indica una mail a cui inviare notizia della propria scoperta. La seconda, una lista degli autori e una frase di James Joyce: "To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life." Vivere, sbagliare, cadere, trionfare, ricreare la vita dalla vita. La terza contiene i nomi di altri autori e una frase di Robert Oppenheimer: "See things not as they are, but as they might be." Vedere le cose non come sono, ma come potrebbero essere. La quarta ed ultima contiene gli ultimi autori e una frase di Richard Feynman: "What I cannot build, I cannot understand." Ciò che non posso costruire, non posso capirlo. Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.